buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Radio Zainet. Oggi mercoledì 4 ottobre è un giorno insospettabilmente importante perché l'Italia festeggia il suo santo patrono Francesco di Assisi. E chi più dell'ombra Simona Neri al mio fianco si felicita per questa giornata?
Moltissimo, e soprattutto vogliamo l'occasione, già che ci siamo, intanto diamo l'anticipazione, di salutare e fare anche gli auguri alla nostra Francesca.
Vi ringrazio, buongiorno a tutti.
Una delle nostre giovani reporter presente con noi insieme ad Ilaria, Ilaria dello scientifico Newton.
Sì.
Mentre Francesca, ricordiamo, ha da poco terminato il classico Giulio Cesare qui a Roma.
Ed è iscritta al primo anno di scienze politiche, vero?
Sì, della comunicazione in realtà, però in pratica scienze politiche.
Allora, continuiamo il giro dei saluti, ringraziando naturalmente anche il nostro tecnico in regia, Fabrizio Caratto. Simona, prima di sentire il primo brano, vogliamo ricordare le frequenze?
Certo, ricordiamo dove si può ascoltare Radio Zainet, la trasmissione degli studenti e delle scuole legate al progetto Zainet, la rivista che trovate tutti i mesi nella vostra scuola. Dicevo, ad Aosta si ascolta su Radio Monterosa, a Torino Radio Antena 1 Radio Bequit, Alessandria Tortona Radio Pieve, Sanremo Radio Flash Liguria, Savona Radio Savona Sound, Varazze e Savona Radio Skylab, in Toscana su Radio Flash, in Basilicata su Radio Activity, Radio New Sound, Basilicata Radio 2, infine a Roma su Radio Meridiano 12 e sul canale satellitare Radio Zainet sulla frequenza 11.200 MHz.
In apnea?
Esatto.
Allora, in apnea andiamo anche a sentire il primo brano di oggi, Simona?
Francesco De Gregori, Banana Republic.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Giù nel paese dei tropici, dove il sole è più sole che qua, sotto l'ombra degli alberi esotici, non ti immagini che caldo che fa.
Gli americani che spatriano si ritrovano tutti qua giù, alle spalle una storia probabile, amore che non vale più.
E poi verso sera li vedi tutti a caccia una donna e via, e attraversano la notte a piedi per truffare la malinconia,
e spendono più di una lacrima su un bicchiere di vino di rum,
e piangendo mi viene da ridere, ballo anch'io se balli tu.
Laggiù nel paese dei tropici, qualche volta fa freddo anche là, per un cuore che si è ammalato nel paese della libertà.
Gli americani che spatriano fanno il verso alla nostalgia, raccontandosi senza crederci mille volte la stessa bugia.
E poi verso sera li vedi tutti a caccia una donna e via, e attraversano la notte a piedi per truffare la malinconia,
e spendono più di una lacrima
su un bicchiere di vino e di rum,
e piangendo gli viene da ridere, ballo anch'io se balli tu.
Oggi torniamo a parlare di Islam, del rapporto naturalmente tra il mondo islamico e la nostra cultura occidentale cristiana, un tema insomma che è tornato di attualità qualche settimana fa in seguito ad alcune dichiarazioni del pontefice Benedetto XVI, ma comunque sarà un tema di cui sicuramente ci occuperemo anche in futuro. E andiamo allora subito ad ascoltare la scheda che è proprio incentrata a questo lunghissimo rapporto che ormai dura da più di 1000 anni tra il cristianesimo, in generale la cultura occidentale, e il mondo islamico, poi torniamo in studio per parlarne.
Le ultime polemiche sollevate dagli ambienti islamici estremisti e riprese più o meno ciecamente anche dai musulmani moderati hanno avuto come oggetto un discorso che Papa Benedetto XVI ha tenuto a Ratisbona. Il contenuto delle parole del pontefice hanno suscitato in alcuni l'impressione prontamente negata dal Papa stesso che si volesse criticare alcuni passi del Corano. Uno spunto di riflessione importante che ci viene offerto da questo disdicevole qui pro quo riguarda un aspetto del documento citato dal Papa, e cioè la sua datazione tardo-medievale. Esso racconta di un confronto fra esponenti delle due grandi religioni sul tema della jihad, esattamente come capita ai nostri tempi nelle tribune televisive. Potremmo dire un'edizione di porta a porta ante litteram, da cui trarre una riflessione assai semplice ma dimenticata da molti. Quello che oggi viene definito come uno scontro di civiltà è in realtà sempre esistito, e la storia è pronta a darne testimonianza. Ma proprio da essa, dalla storia, può venire lo spunto per superare il conflitto che sembra minacciare i nostri orizzonti. Sebbene fra le due grandi religioni monoteistiche siano esistite tensioni e guerre, spesso la convivenza è stata pacifica e anzi fruttuosa. In Spagna, come in Sicilia e nei Balcani, luoghi che hanno vissuto con favore il raffronto, ricevendone in cambio prosperità e ricchezza culturale. A maggior ragione oggi, in un mondo che dimostra la sua fragilità emotiva e di pensiero, e in cui l'incubo di conflitti bellici ad ampio raggio getta ombre sul futuro di ogni popolo, la necessità del dialogo appare non solo perseguibile, ma soprattutto irrinunciabile.
E di questo confronto andiamo a parlare, dando naturalmente il benvenuto all'ospite di oggi. Si tratta della giornalista e scrittrice Nacera Benali, tra l'altro autrice di un libro per i tipi di Sperling e Kapler, uscito nel 2005, dal titolo Scontro di inciviltà. Buongiorno e benvenuta a Radio Zainet.
Buongiorno.
Allora, dottoressa Benali, io partirei con lei con alcune considerazioni che sono tra l'altro contenute anche nel suo libro, e le chiedo, dal suo punto di vista, naturalmente lei tra l'altro è algerina, il nostro paese come ha affrontato e come affronta ancora oggi, insomma, che immagine ha del mondo islamico?
Ma guarda, direi che soprattutto è un'immagine molto stereotipata, molto frammentata, nel senso che non riflette la realtà in modo preciso, e si basa soprattutto su luoghi comuni, su semplificazioni che spesso sono pescati nei media, che sono comunque una realtà molto lontana del contesto, delle società che già sono molto variegate, molto diverse.
Ilaria ha una domanda per lei, Ilaria dello Scientifico.
Io volevo chiederle, buongiorno, quali sono a suo avviso i maggiori motivi di scontro tra le due religioni, anche in relazione a questa immagine sbagliata che lei ha presentato?
Sì, ma direi soprattutto sono, per esempio, tematiche che riguardano la donna, che riguardano i principi di libertà, di democrazia, di laicità, spesso non sono visti come sono. È vero che in queste società c'è un gran ritardo in confronto a una democrazia perfetta, una uguaglianza fra i diritti, fra uomini e donne, però ci sono anche molti movimenti di ribellioni, movimenti di contestazione che lottano con molto coraggio, spesso perché sono presi fra sia poteri egemonici, poteri tirannici, e fra una forte corrente integralista che le minaccia, e questi movimenti nonostante ciò riescono a andare avanti, a fare compiere molti cambiamenti, a spingere le loro società verso un progresso, verso un modo di essere, di pensare più progressista e più, più armonioso con la democrazia, quella stessa che in Europa, in Occidente in generale, è una realtà.
Senta, dottoressa Benali, volevo chiedere, l'Italia è un paese fortemente cattolico. Lei ritiene che questo, rispetto alla questione dell'integrazione con persone di fede differenti, possa essere un elemento in più di difficoltà o possa rappresentare al contrario un potenziale arricchimento per il dialogo?
Ma penso che prima di tutto è un arricchimento, perché bisogna ricordare sempre che l'Islam come il cattolicismo sono due religioni monoteiste, credono nello stesso Dio. E l'Islam per esempio riconosce i profeti cristiani, riconosce Gesù, lo chiama il nostro Signore Gesù, riconosce anche la, Maria e parla di lei in modo molto molto rispettoso, e questi sono tutti principi comuni, per questo valore comune ci sono, basta cercarli. Poi ovviamente la religione è un fatto, poi la vita, il vissuto delle persone è diversa, la cultura di origine pure, perché lì entrano altri parametri come tradizione, come mentalità, che ovviamente sono diversi di quella italiana, però dicevo spesso sui valori universali, sui valori comuni umani, troviamo molto più in comune che cose che ci dividono.
Dottoressa, buongiorno, sono Francesca. Volevo chiederle, nei paesi a governo islamico, quindi che seguono la Sharia, diciamo, io noto una somiglianza rispetto magari al momento della storia europea in cui il Papa rivendicava con la Urbi et Orbi l'inseparabilità del potere secolare rispetto a quello temporale. Ora, perché in Europa c'è stata una... si sono svincolati questi due poteri e nei paesi a maggioranza musulmana non è ancora accaduto o non accadrà?
No, accadrà di sicuro, è già in corso il processo, però va anche ricordato che l'Islam è la religione più recente, perché ha meno solamente 14 secoli. Ricordiamo che il cristianesimo nel 1400 non c'era la laicità, non si parlava neanche, la realtà era molto diversa di adesso, c'erano dei papi che erano dei re che governavano in modo assoluto. Per questo diamo anche il tempo a questa visione di organizzarsi, diamo anche il tempo ai correnti interni, che sono correnti progressisti, sono correnti laici, di poter concretizzare i loro obiettivi, e questo, per questo ci vorrà tempo. Però ricordiamo anche che già nel 1200 c'erano molti pensatori musulmani conosciuti come Averroè, che già a loro tempo avevano parlato di separare Stato e religione, e erano molto all'avanguardia, e non per caso sono stati anche loro perseguitati degli integralisti, che hanno bruciato i loro libri, li hanno spinti all'esilio. Per questo il progresso in questo senso c'era già, non ha mai smesso, solo che ovviamente da fuori sembra molto lento, perché ci sono molte pressioni, molti ostacoli, come per esempio, diceva lei giustamente, i governi che sono molto autoritari e che vedono in queste correnti una minaccia per la loro stabilità, perché non essendo governi legittimi temono qualsiasi cambiamento.
Salutiamo Nasera Benali, ricordiamo giornalista e scrittrice e autrice del libro Scontro di Inciviltà.
Arrivederci.
Grazie, dottoressa.
Arrivederci.
Sì, noi ci fermiamo, ascoltiamo un brano in qualche modo a tema con l'argomento di oggi, Sting e Khaled nella loro magnifica Desert Rose.
Zainet, la scuola che fa radio.
I'm
se sia possibile un'assimilazione completa, o più realisticamente un'integrazione che possa mantenere le radici di una cultura diversa dalla nostra, ebbene, questa è una domanda che il nostro inviato Francesco Desti ha rivolto a Mahdi Allam, vice direttore del Corriere della Sera e autore di diversi libri sull'Islam. Sentiamolo.
Assimilazione è una parola che sottintende negazione di qualsiasi specificità culturale, valoriale altrui, ed è credo un concetto che non è praticabile nei confronti, come dire, in un contesto di Stato di diritto, in un contesto dove si voglia rispettare i diritti fondamentali della persona. Parliamo di integrazione che sottintende, a mio avviso, in primo luogo la salvaguardia delle certezze degli italiani, cioè di quei valori che sono fondanti della società italiana e che sostanziano un comune sentire, una comune identità nazionale e italiana, e che creano una cornice fatta dei valori contemplati nella Costituzione, fatta dei diritti fondamentali della persona, delle leggi dello Stato, al cui interno, cioè all'interno di questa cornice, può essere considerato del tutto legittimo la manifestazione di quelle pluralità religiose legate alle tradizioni, alle lingue, che diventano un fattore di arricchimento se si parte dalla base solida del rispetto delle certezze della società d'accoglienza. Io credo che la scuola italiana debba essere principalmente, essenzialmente, un veicolo di integrazione in seno alla società italiana, e l'integrazione significa far riferimento alle certezze degli italiani. L'Italia è un paese che ha una tradizione religiosa e culturale cattolica, e considero che sia positivo il fatto che questo riferimento rimanga il riferimento per l'insieme della scuola pubblica italiana. Per quanto riguarda invece alla possibile presenza di scuole confessionali, così come ci sono delle scuole cattoliche o delle scuole ebraiche in Italia, ritengo che non ci debba essere in linea di principio un pregiudizio negativo nei confronti di una scuola confessionale musulmana, dove l'insegnamento del Corano diventerebbe possibile, ma che queste scuole confessionali musulmane potranno essere autorizzate soltanto quando i musulmani saranno integrati e i musulmani si considereranno a pieno titolo cittadini italiani, così come sono cittadini italiani i cattolici e gli ebrei.
E questa era la risposta di Mahdi Allam all'idea, alla proposta di insegnare anche il Corano nelle scuole italiane.
Possiamo chiedere anche alle ragazze ospiti qui con noi oggi che cosa ne pensano. Una scelta appropriata oppure non si giustifica?
A mio avviso nella scuola andrebbero insegnate durante l'ora di religione un po' tutte le religioni, perché mi rendo conto che noi giovani non abbiamo un quadro completo delle religioni che si praticano nel mondo, ma solo di quella cattolica. Per l'insegnamento di quella cattolica, a mio avviso, già ci sono i catechismi e le chiese che sono già molto presenti in Italia.
Sì. Francesca. Io anche credo più che altro che nelle scuole italiane non si faccia molta religione. In realtà le ore di religione vengono sfruttate come ore di dibattito, di dialogo, alla stregua delle assemblee, grosso modo. Invece quello che è veramente l'aspetto teologico, confessionale, non viene assolutamente calcolato neanche per la religione cattolica, quindi non trovo che le scuole pubbliche siano il luogo più adatto. Probabilmente le scuole confessionali sarebbero una soluzione differente, migliore.
Quindi sarebbe anche il caso di insegnare meglio anche la religione
cristiana. Sì, se non altro di insegnarla.
Esatto. Simona?
Allora, noi intanto salutiamo anche Francesco, che ha realizzato un'intervista a Magdi Allam. Facciamo ovviamente gli auguri anche a lui, visto che oggi è il 4 ottobre e quindi San Francesco. E prima di chiudere questa puntata ricordiamo che oggi ricorre anche un anniversario particolare. Lo facciamo aprendo la nostra parentesi con Flashback, la nostra macchina del tempo musicale, che ci riporta indietro fino al 1970, quando il 4 ottobre morì Janis Joplin.
Ragazzi, c'è giunta una terribile notizia. La famosa cantante americana Janis Joplin è morta. Siamo ancora sconvolti e non sappiamo ancora le cause del decesso, anche se pare che la notizia sia ufficiale. La povera Pearl aveva soltanto 27 anni. In pochissimi anni di carriera si era costruita un personaggio, un repertorio che tutti amavamo moltissimo. La sua voce sofferta e graffiante, la sua grinta, il suo amore per la vita ci mancheranno davvero. E visto che è da poco finita anche l'estate, vi facciamo ascoltare uno dei suoi brani più intensi, Summertime. La voce che sentirete è quella di Janis Joplin.
Bentornati in studio con Flashback, l'appuntamento radiofonico con tutti i grandi protagonisti della storia del rock. Avete appena ascoltato Summertime nella struggente versione rock di Janis Joplin, la prima autentica femminista nella storia del rock e un'ugola da brivido. Janis Joplin, voce rauco blues miagolante e super sexy, rimarrà per sempre nella colonna sonora ideale dei 60s, emotiva ed energica al tempo stesso. La sua parabola musicale e personale la colloca tra gli eroi maledetti della grande stagione del rock and roll. La carriera solista, breve negli anni ma fulminante nelle vendite, incomincia sul finire del decennio 60, quando la cantante lascerà la band dei Big Brother, inaugurando una serie di performance che passeranno alla storia. Il più grande merito di Janis Joplin è comunque di natura sociologica. È Janis che ribattezza il ruolo della donna nella cultura rock. È Janis che inaugura l'immagine della cantantessa sexy e sfrontata su e giù dal palco. Ed è proprio Janis che inventa quell'incredibile stile vocale rauco e elettrico clonato milioni di volte nei decenni seguenti. Da Melissa Etheridge a Alanis Morissette, da Steven Tyler a Axl Rose. Dopo il suo primo album senza i Big Brother, la carriera di Janis Joplin diventa un'amara altalena fra droghe, alcolismo e amori sbagliati. Strano perché musicalmente le cose cominciano ad andare bene proprio poco prima della sua morte. Janis Joplin viene trovata morta per un'overdose di eroina nella stanza di albergo a Hollywood il 4 ottobre 1970. Pochi giorni dopo uscirà Pearl. La perla entra in circolazione, ma il gioiello, quello, non c'è più.
Per oggi è tutto. La storia della musica vi aspetta domani. Vi auguriamo una buona giornata.
E abbiamo chiuso effettivamente con allegria, insomma, narrando la triste parabola di Janis Joplin, una delle più grandi cantanti, insomma, che la storia del rock abbia mai conosciuto, vero Simona?
Sì, è vero, sicuramente.
Beh, se vuoi aggiungere qualcos'altro è sempre ben accetto.
Sono troppo ignorante in questa materia, a rischio di fare figuracce, quindi.
Va bene, allora salutiamoci, ci diamo appuntamento a domani. Domani l'argomento sarà di nuovo la scuola, con un occhio di riguardo alle possibili riforme nel futuro. Salutiamo le nostre ospiti.
Francesca.
Ciao, a presto.
Ilaria.
Ciao.
E ricordiamo anche i nostri siti www.radiozainet.it, il sito della nostra trasmissione, e quello della nostra rivista invece è www.zai.net. E vi ricordiamo anche che se volete partecipare alla redazione della rivista che va ogni mese nella vostra scuola, potete scrivere a redazione.roma@zai.net.
E naturalmente un ringraziamento anche a Fabrizio Caratto, che ci ha oggi assistito dalla regia. Insomma, non rimane che darci appuntamento per domani.
A domani!
Help me show my love. Radio Zainet.